Buonasera e benvenuti a Voci dalla Frontiera, news e approfondimenti per andare alla scoperta del territorio isontino e delle sue peculiarità. In questa puntata uno speciale sul 24 maggio e su Gorizia e i suoi dintorni durante le battaglie sull'Isonzo della Grande Guerra. Storia, letteratura, personaggi e luoghi simbolo alla scoperta della Santa Gorizia. Il primo approfondimento di cui andremo a trattare è quello storico. Abbiamo qui con noi Loris Masad, originario della provincia di Gorizia, appassionato di storia della sua zona. Ciao Loris, benvenuto. Allora, Gorizia e Grande Guerra, la prima cosa a cui penso sono le 12 battaglie dell'Isonzo. Dacci qualche cenno cronologico di queste 12 battaglie e soprattutto della presa di Gorizia.
Buonasera a tutti, vi ringrazio intanto di avermi invitato. Allora, parleremo delle 12 battaglie dell'Isonzo. Innanzitutto vi faccio un riassuntino di tutte le battaglie, dopodiché parleremo appunto specificatamente della sesta, che è quella che vede la conquista di Gorizia. Allora, sul fronte della vallata del fiume Isonzo, dal giugno 1915 fino all'agosto del 1917 furono appunto combattute 12 battaglie. Il fronte partiva dal monte Tolmino giungendo fino al mare. Dall'entrata in guerra dell'Italia il 24 maggio 1915, alla fine di quell'anno, si svolsero le prime quattro, che da giugno a luglio, e poi sempre dal 18 luglio al 3 agosto, poi da ottobre a novembre e da novembre a dicembre, queste le prime quattro, e avevano l'obiettivo appunto di conquistare Tolmino, Gorizia e il bastione del Carso. I risultati purtroppo furono scarsi e le perdite raggiunsero i 150.000 uomini. La quinta battaglia, che si svolse nel marzo del 1916, si concentrò soprattutto tra il San Michele e il San Martino e aveva come obiettivo soprattutto quello di tenere impegnati gli austriaci per impedire loro di supportare l'attacco tedesco su Verdun. In questo contesto è da segnalare soprattutto che il 29 giugno sul San Michele gli austriaci per la prima volta utilizzarono contro gli italiani, e in particolare gli italiani del 11° corpo d'armata, gli austriaci impiegarono le armi chimiche per la prima volta. Dopodiché appunto c'è stata la sesta battaglia nell'agosto 1916 che vide la conquista italiana di Gorizia e poi fu seguita a breve dalla settima, dall'ottava e dalla nona, nelle quali però non furono ottenuti ulteriori risultati. Nella primavera del 1917 si svolse la decima battaglia dell'Isonzo, caratterizzata appunto da una violenza mai vista, combattimenti violentissimi e capisaldi persi, occupati, persi più volte. L'undicesima battaglia, che si svolse a fine agosto, fu quella della Bainsizza e del Carso, con gli italiani che riuscirono a forzare il fronte dell'Isonzo e a mettere in grande difficoltà l'esercito austriaco, quasi sul punto di crollare. Fu proprio per rimediare a questa situazione critica che gli austriaci, supportati dai tedeschi, decisero di lanciare la grande offensiva della dodicesima battaglia dell'Isonzo tra ottobre e novembre contro l'ala nord dell'esercito italiano, tra Plezzo e Tolmino. Plezzo oggi ha il nome sloveno Bovec, che è vicino dove sorge l'Isonzo, tra l'altro. E fu lo scontro che si risolse nella, che purtroppo conosciamo tutti, ritirata di Caporetto, con l'esercito italiano che per impedire l'accerchiamento della sua terza armata dovette ripiegare prima del tagliamento e poi sul Piave. Ma parliamo ora nello specifico della sesta battaglia, la presa di Gorizia. Allora, ammassati sul fronte dell'Isonzo e reduci da ripetute offensive di massa costate nel primo anno di combattimenti tanto sangue e quasi nessun frutto, i militari vedevano un passo l'ambita Gorizia da conquistare, ma non riuscivano a raggiungerla. Questo almeno fino all'agosto del 1916, quando Dopo l'afflusso di rinforzi e rifornimenti, le artiglierie italiane tornarono a tuonare. Dopo la cosiddetta Strafe Expedition, che era la spedizione punitiva messa in piedi dagli austriaci per punire l'ex alleato traditore, così dicono, così ci hanno chiamati, a maggio, finita con nulla di fatto, ma costata enormi perdite a entrambi gli schieramenti, infatti morirono in tutto più di 200.000 uomini, Vienna non si aspettava un'offensiva italiana. Il Regio Esercito invece l'aveva preparata con cura. Erano state scavate di nascosto gallerie e trincee fin quasi a ridosso, appunto, delle difese nemiche, ed erano state approntate le artiglierie, che erano circa 1.200 bocche da fuoco, con tutte le munizioni necessarie, con bombarde, che erano gli antenati dei mortai, che con il loro tiro parabolico appunto risultarono decisive nello spianare la strada alle fanterie, colpendo i reticolati di filo spinato e gli sbarramenti difensivi. Appunto, così il 6 agosto, di mattina presto alle 6 e un quarto, i cannoni italiani aprirono il fuoco contemporaneamente su tutto il fronte, da Tolmino al mare. Poco dopo le fanterie si lanciarono all'attacco della linea Pogdora, Monte Savotino, Calvario, raggiungendo con una certa facilità la riva dell'Isonzo, ma non finì lì. Sfruttando un dedalo, un labirinto di gallerie scavate in precedenza, una colonna guidata da Pietro Badoglio conquistò la vetta del Monte Sabotino in pochissimi minuti. Nelle stesse ore l'attacco coinvolse anche il Carso. Le quattro cime del Monte San Michele furono prese per la prima volta dopo 14 mesi, di più di un anno, di sanguinosi combattimenti. Infatti il disorientamento del nemico austriaco si legge anche in una relazione ufficiale, che adesso vi leggerò. Le 76 batterie italiane leggere e le 48 pesanti davanti al Carso distrussero nel volgere di poche ore tutto il lavoro penoso di mesi, a un punto tale che in certi tratti a malapena erano rimaste tracce di sistemazione difensiva. A mezzogiorno le batterie rivolsero il tiro verso le cime del San Michele, un fuoco di una violenza mai raggiunta sconvolse la zona preventivata per l'irruzione. Quindi immaginate quante bombe, quanti colpi sono stati lanciati per distruggere tutte le linee difensive austriache. E con la conquista italiana del Monte Sabotino a nord-est e del Monte San Michele a sud-ovest, la linea difensiva austro-ungarica, la linea difensiva austro-ungarica nei pressi Gorizia ormai era crollata inesorabilmente. Il Monte Calvario, considerato una roccaforte inespugnabile, cadde appunto tra il 7 e l'8 agosto. Quella stessa notte il comando austriaco, rendendosi conto della situazione ormai compromessa, decide di ritirare tutte le proprie truppe sulla sponda sinistra dell'Isonzo. A questo punto Gorizia era a portata di mano, distesa appena al di là del fiume. Infatti, grazie ad Aurelio Baruzzi, di cui vi parlerà Gabriel più tardi, il 9 agosto la città era in mano agli italiani, il primo grande successo dall'inizio della guerra. Nonostante questo, la sesta battaglia dell'Isonzo non era affatto conclusa. Gli austriaci, infatti, erano attestati sul possente sistema difensivo che circondava Gorizia, conosciuto come i Tre Santi, perché è costituito dalle alture del Monte Santo, del San Gabriele e del San Daniele. Da qui gli austriaci tenevano sotto tiro la città, l'intera conca e i ponti sull'Isonzo. Quindi questo arco di colline fu un nuovo obiettivo dei nostri soldati, cominciando dall'altura boscosa di Panovizza, dove erano state fissate alcune delle nuove linee difensive austriache. I combattimenti infatti infuriarono per diversi giorni, ma gli italiani non riuscirono ancora a sfondare il fronte nemico. L'avanzata est quindi si arrestò e il fronte si stabilizzò. Il 17 agosto la sesta battaglia infatti fu dichiarata conclusa, con un bilancio di 50.000 caduti italiani e 40.000 austriaci. Gorizia però era tricolore. Grazie a tutti quegli eroi, quei soldati, Gorizia era diventata tricolore. La sua conquista non fu soltanto un successo simbolico. L'Austria infatti ne risentì del colpo e da quel momento in poi non fu più in grado di organizzare grandi offensive senza l'aiuto dei tedeschi. Mentre la Romania, che fino a quel momento aveva esitato, dichiarò guerra a Vienna, schierandosi dalla parte dell'intesa.
1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8.
Didi na na na.
La Grande Guerra è stata anche sinonimo di opere letterali importanti che hanno dato voce al sentimento irredentista di coloro i quali vivevano nei territori di Trento, Trieste e nel nostro caso specifico dell'Isontino. Non è così?
Sì, assolutamente sì. E il primo nome che mi viene in mente della nostra regione è Scipio Slataper. Scipio Slataper nacque a Trieste nel 1888 e dopo il liceo si trasferisce a Firenze per studiare, si laurea in lettere ed inizia a scrivere per la rivista letteraria La Voce. Tornato a Trieste nel settembre 1913 si sposa, ebbe un figlio che poi successivamente si arruolò nella divisione Iulia. Rimase poi disperso nella campagna di Russia. Scipio Slataper, pur essendo stato inizialmente molto critico nei confronti degli irredentisti, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruolò volontario, come tantissimi altri triestini, appunto nel Regio Esercito Italiano. Anche se Trieste era sotto l'Austria, loro comunque vollero arruolarsi con l'esercito italiano, perché appunto credevano nell'irredentismo, nell'unione della zona di Trieste come di Trento all'Italia. E appunto dopo essersi arruolato combatté appunto nelle battaglie dell'Isonzo e purtroppo morì al fronte nel 1915 combattendo sul monte Podgora, che è adesso nella località Piedimonte, Monte Calvario ora, dove appunto c'è ancora la sua tomba. Per il suo sacrificio gli fu concessa la medaglia d'argento al valor militare. E un'opera molto importante si intitola Il mio Carso. E la sua prima idea di ambientare nel Carso un'opera le venne nel 1908, però fino al 1910 non iniziò a scriverla, era solo un'idea, poi raggruppò tutte le idee nel 1910 iniziò a scriverla. E, una volta completato questo manoscritto, Mio Carso appunto uscì nei quaderni della Voce ed è nella rivista dove allegato nella rivista dove lavorava Scipio. Si tratta di un'opera di formazione, non è né un romanzo né un'autobiografia, un diario, è costruita su tante storie, tante diciamo piccole poesie, è abbastanza romantico come libro. È interessante come nel libro lui descrive, c'è questa contrapposizione tra la natura, in questo caso il Carso, e la città. E lui intende il Carso, cioè il Carso lo descrive come un ambiente vivo, sano, primitivo, mentre la città è un luogo di ordine, corruzione, malattia. E quindi già qua lui vedi questo apprezzamento per la natura e non odio, però comunque descrive le città piene di gente, sovrappopolamento, lo vede come un qualcosa di cattivo. Il modo in cui scrive è assai discontinuo. Nel suo registro di parole ci sono un sacco di figure retoriche, di termini aulici, termini ricercati, ma anche di voci dialettali. Una lingua che a volte suona un po' così retorica, ma che è capace di momenti molto intensi. Infatti appunto di questo io vorrei leggervi una parte di questo libro, che appunto il capitolo che si chiama Carso, che sei duro e buono, che già qua sono due cose che si contrappongono. Carso, che sei duro e buono, non hai riposo e stai nudo al ghiaccio e all'agosto. Mio Carso, rotto e affannoso verso una linea di montagne per correre a una meta. Ma le montagne si frantumano, la valle si rinchiude, il torrente sparisce nel suolo. Tutta l'acqua si inabissa nelle spaccature e il lichene secco ingrigia sulla roccia bianca. Gli occhi vacillano nell'inferno d'agosto, non c'è tregua. Il mio Carso è duro e buono. Ogni suo filo d'erba ha spaccato la roccia per spuntare. Ogni suo fiore ha bevuto l'arsura per aprirsi. Per questo il suo latte è sano e il suo miele è odoroso. Egli è senza polpa. Ma ogni autunno un'altra foglia bruna si disvegeta nei suoi incassi e la sua poca terra rossastra sa ancora di pietre di ferro. Egli è nuovo ed eterno e ogni tanto s'apre in lui una quieta dolina ed egli riposa infantilmente fra i peschi rossi e le pannocchie canneggianti. Disteso sul tuo grembo io ti sento lontanare nel profondo l'acqua raccolta dai tuoi abissi, una sola acqua. È fresca che porta la tua giovane salute al mare e alla città. L'acqua delle tue grotte io amo che si incanala benefica per le strade diritte. Amo queste donne carsoline che stringendo fra i denti, contro la bora, la cocca del fazzolettone, scendono a gruppi in città con in testa il grande vaso nichelato pieno di latte caldo e la striscia bianca dell'alba e il bruciar doloroso dell'aurora fra la caligine della città. Questo era un pezzo appunto del libro Il mio Carso. Si vede come ci mette tutto il suo sentimento per descrivere il Carso, come descrive appunto il fatto che ci sia un fiume sotto il Carso, che appunto è il Timavo, ma non si sa bene dove inizia e che tratti percorre. Si sa che c'è l'acqua, ma non si riesce a trovare sempre, che sia tutto roccioso, infatti. Frase: ogni suo filo d'erba ha spaccato la roccia per spuntare. E scrive come se dovesse dire che tutta la vegetazione è forte e resistente nel Carso. E un altro poeta che mi viene in mente, che non è originario delle nostre zone, però ha combattuto le battaglie dell'Isonzo e penso che tutti quanti in Italia lo conosciamo, è Giuseppe Ungaretti. Che appunto è nato ad Alessandria d'Egitto nel 1888, anche lui è stato poeta, scrittore, traduttore, è stato uno dei principali poeti della letteratura italiana del XX secolo. E la poesia, quella che probabilmente studiamo a scuola, è frutto della guerra che ha combattuto. Infatti lui nel 1914, quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Ungaretti partecipò attivamente alla campagna irredentista, appunto si arruolò nel reggimento di fanteria Brigata Brescia e quando entrò in guerra l'Italia, a seguito delle battaglie sul Carso, cominciò a tenere un taccuino di poesie che infine furono raccolte da un suo amico, Ettore Serra, e vennero stampate presso una tipografia di Udine nel 1916 con il titolo Il Porto Sepolto. A quel tempo collaborava anche col giornale di trincea, sempre avanti. E una delle poesie che più mi ha colpito, penso sia Sono una creatura, che descrive veramente come deve essere stato duro, come la guerra fosse stata orrenda nell'ambito umano, diciamo. E infatti lui si descrive come una pietra appunto nel San Michele. La poesia fa così: come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo. Appunto, questa poesia presenta i tratti tipici della raccolta del porto sepolto, ovvero la brevità. Le sue poesie sono come delle istantanee della guerra. Ti descrive esattamente in quel momento come si sente. Tipico della poesia simbolista, qui Ungaretti deve molto, e soprattutto lo spezzato ritmico, ovvero non suona bene la lettura, è spezzata, sono tanti, come tanti pugni nello stomaco. E appunto il componimento è basato sull'anafora così fredda, così dura, così prosciugata, e questo appunto è lo spezzato ritmico che prende i versi della tradizione, li distrugge e isola solo le parole. E poi la poesia si conclude con un proverbio che è tipico di Ungaretti, questo, il proverbio "la morte si sconta vivendo". Ricorrono appunto in diversi componimenti, ma sono sempre freddi, scuri, chiusi, ermetici. In questo caso si pensa sembra riferirsi al rimpianto, al senso di colpa dei vivi nei confronti dei morti, come se fosse appunto una colpa essere rimasti in vita al posto dei tuoi camerati, ad esempio. Una piccola nota: Ungaretti è nato ad Alessandria d'Egitto, e infatti probabilmente il titolo "Il porto sepolto", il titolo di questa raccolta di poesie, richiama l'antico porto di Alessandria, che è appunto ormai scomparso, è sepolto.
I was tired of my lady, we'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, she's said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you liked me.
Gorizia, che fu teatro anche di grandi gesti eroici da parte dei soldati italiani. Uno su tutti ricordiamo l'episodio di Aurelio Baruzzi. Gabriel, raccontaci come e perché il nome di Aurelio Baruzzi è diventato leggenda.
Allora, diciamo che nel teatro della guerra della Prima Guerra Mondiale, nei dintorni di Gorizia, quello di Aurelio Baruzzi è stata sicuramente una delle imprese più ardite e militari geniali della storia italiana, insomma. Diciamo che Baruzzi, comunque lo conosciamo già di fama, insomma, non è che posso dire tanto di più di quello che già si sa. All'entrata in guerra, insomma, dell'Italia, ha fatto di tutto per essere arruolato, per andare a combattere, andando in forte anche scontro con il padre. Aveva proprio lo spirito del guerriero, lo spirito eroico, insomma, che ha contraddistinto la nostra vittoria. E a Gorizia è famoso perché, oltre a essere il primo ad essere arrivato sulla stazione ferroviaria di Gorizia con la bandiera italiana, italiana con la scritta Romagna, perché c'era tutto un battaglione, insomma, di romagnoli che combatteva qui. E l'altro episodio per cui è conosciuto, insomma, in tutta la città, in tutto il mondo, anche in tutta Italia, è che praticamente nel sottopasso del Cinico, che è un sottopasso ferroviario, cioè praticamente un tunnel di una ventina di metri, che adesso porta il nome sottopasso Aurelio Baruzzi, dagli austro-ungarici era stato trasformato, insomma, in una sottospecie di fortezza. C'erano le linee nemiche subito dietro questo sottopasso. Un comandante delle armate italiane aveva provato a prendere questo fortino, insomma, più volte senza riuscirci, perdendo molti uomini. Baruzzi invece una notte prese con sé quattro uomini e riuscì a entrare, aspettando tipo che le sentinelle austro-ungariche andassero a dormire. C'è stata proprio una cosa strategica, quasi da samurai. Sono entrati e sono riusciti a prendere in ostaggio 200 austro-ungarici e hanno conquistato questo fortino, e poi da lì hanno proseguito per andare al centro di Gorizia. Hanno guardato l'Isonzo e sono arrivati alla stazione. Sulla stazione, dopo anni, insomma, dopo una vita, sulla stazione sventolava finalmente la bandiera italiana con la scritta Romagna, portata da Aurelio Baruzzi. E noi infatti ogni anno della presa di Gorizia, insomma, commemoriamo, infatti portiamo la bandiera con la scritta Romagna in ricordo di questo qui. E stranamente questa bandiera, l'ultima volta che l'abbiamo messa, è rimasta su per 2 mesi. Nessuno l'ha mai tolta. Era anche messa in un posto abbastanza accessibile, diciamo. Quindi alla fine forse la gente sa veramente chi è Aurelio Baruzzi ed è fiera, insomma, che a Gorizia sia successa questa cosa. E diciamo che sì, in tutta la Prima Guerra Mondiale e in particolare a Gorizia ci sono veramente stati atti di eroismo puro. Poi ricordiamo, oltre a Aurelio Baruzzi, insomma, Filippo Corridoni, ce n'è un sacco di storie, le battaglie sul Sabottino, la disfatta di Caporetto. Alla fine qui è veramente un territorio che di storia ne racconta un sacco, ci sono veramente una marea di avvenimenti, storie, leggende, anche se vogliamo, che infatti sono tutte racchiuse. C'è è dedicato anche proprio una sala del museo, quando era aperto, del Museo della Grande Guerra del Castello di Gorizia. Diciamo che sono quelle cose, sono quegli eroi proprio da non dimenticare, anzi portarli farli ricordare anche ai più giovani, perché sì, ormai atti di eroismo del genere non esistono proprio più.
Chiave mormorava calma e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte infatti, da cieli bisognava andare avanti. Sudire tanto dalle amate sponde, sommessa di eventi gli ali al vento, un sacco e falta un pico tra le schiere furono visti, risorgerò per Dansauro e Battisti, lotta cruente il secolare errore, in Francia fin l'italico con valore, ci spuderà di vivere le sponde, e tacco e chiave si placaron l'onde, sotto i soldi in piedi torni bene.
Young Willie McBride, do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly done, and I see by your gravestone you were only 19 when you joined the great fallen in 1916. Well, I hope you died quick, and I hope you died clean. Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they play the fife lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? And did you leave a wife or a sweetheart behind? In some loyal heart is your memory enshrined? And though you died back in 1916, to that loyal heart you're forever 19. Or are you a stranger without even a name, forever enshrined behind some old glass pane, in an old photograph torn, tattered and stained, and faded to yellow in a brown leather frame? Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? The sun shining down on these green fields of France, the warm wind blows gently and the red poppies dance. The trenches have vanished long under the plow. No gas, no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard that's still no man's land, the countless white crosses in mute witness stand to man's blind indifference to his fellow man, and a whole generation were butchered and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Bid the band play the last post and chorus. Did the pipes play the flowers of the forest? And I can't help but wonder, no Willie McBride, do all those who lie here know why they die? Did you really believe them when they told you the cause? Did you really believe that this war would end wars? Well, the suffering, the sorrow, the glory, the shame, the killing and dying, it was all done in vain. Oh, Willie McBride, it all happened again and again and again and again and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest?
That music used to make me smile, and I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have shoes? Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark.
I die. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing by. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. In the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died, and they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Infine, come non approfondire i luoghi, i paesaggi che hanno fatto da cornice alla Grande Guerra. La zona dell'Isontino fu teatro principale degli scontri. e possiamo oggi definirla, oggigiorno, come un museo a cielo aperto che ci ricorda i gesti e il sacrificio dei nostri soldati. Perciò ti chiedo, se dovessi consigliare a qualcuno interessato a trascorrere una vacanza all'insegna del verde, ma anche della storia, dove lo indirizzeresti?
Ma non volevo introdurre la domanda, ma va bene così. Beh, io non è che dovrei indirizzare qualcuno, cioè qui veramente chi è interessato di storia credo che non sia noi un secondo. Come ho appena accennato, il Museo del Castello di Gorizia comunque che sembra piccolino, che sembra in un edificio, in una palazzina, invece è molto ben fornito. Adesso sono un po' di anni che non ci vado, ma era proprio ricostruito nei minimi dettagli, ricostruite le trincee, le uniformi, le armi originali, tutte. Ci sono varie scene di guerra ricostruite, le spiegazioni dettagliate di tutte le armi, di tutti gli elmetti, dei moschetti, delle baionette, i gradi, i vari scenari, insomma, dei combattimenti, i vari monti, le varie battaglie, i vari eroi, infatti, tra cui Baruzzi. Quello lì è il primo, subito attaccato c'è il castello di Gorizia, diciamo, che comunque è uno spettacolo bellissimo, dal quale si vede anche tutta la città, fino a quasi grado, quando c'è il bel tempo, quindi quasi fino al mare, si vedono tutte le montagne, insomma, il mare, molto bello, suggestivo. E poi abbiamo, sempre per rimanere a Gorizia, l'ossario di Oslavia. Ci sono, partendo dall'ossario, poi c'è tutto un giro enogastronomico, volendo, da fare anche, dove ci sono un sacco di aziende agricole, insomma, che producono vino, che fanno tutte le cose in casa, insomma, a prezzi veramente modici. Comunque sia, tutti ospitalissimi. Poi qui siamo molto conosciuti per il vino, no? Siamo in Friuli, insomma, penso che lo sanno un po' tutti, quindi qui, su quel punto di vista lì, ci va colpo sicuro. E andando oltre Oslavia si va a San Floriano, si arriva a Cormos, sempre tour enogastronomici. Scendendo poi si può, ovviamente non è che si può, si deve fare un passaggio, un saluto a Fogliano di Puglia, dove sono sepolti, insomma, tutti i nostri caduti, che ci sono le scalinate. Anche qui troviamo, è una cosa molto bella da fare, anche tutti i gradini, leggere tutti i nomi con la scritta presente sopra, arrivare fino in cima, che ci sono le tre croci, c'è la cappella. Anche qui è veramente un panorama stupendo. Soprattutto inizio estate, non estate inoltrata perché fa caldissimo, ma inizio estate o settembre è veramente bello. A me piace molto inizio primavera, quella prima giornata di sole. Adesso vabbè, sta piovendo da 2 mesi di fila. E di fronte anche alla scalinata di Puglia c'è un altro museo, sempre della Grande Guerra. È un museo a cielo aperto in parte, perché c'è tutto un percorso da fare a piedi, dove ci sono sistemati vari cannoni, mortai, fuciliere, insomma, mitragliatrici. È una camminata di 20 minuti proprio, anche qui con le varie spiegazioni. E poi c'è il museo all'interno, e anche qui troviamo infatti uniformi, pezzi rari, armi. E poi vengono, durante la giornata vengono proiettati vari filmati che spiegano le dinamiche della guerra. È molto molto bello anche questo. Forse ha un po' meno del museo della Grande Guerra del castello di Gorizia, però vale la pena vedere tutti e due, perché comunque si compensano uno con l'altro. Poi ovviamente siete a Fogliano, insomma, posto stupendo anche quello lì. E poi ovviamente ci sono, c'è tutto il museo a cielo aperto delle trincee e dei vari cippi. C'è il cippo della Brigata Sassari, il cippo Corridoni, ci sono un sacco di sentieri sul San Michele, cioè potete perdere giornate, ma veramente giornate intere, oltre perché, cioè, oltre al fatto dei monumenti della Grande Guerra, ma proprio sono, a chi piace camminare, insomma, ci sono posti fantastici, i boschi sono stupendi, è pieno di animali, è anche pieno di persone, perché comunque la gente ci gira, è molto frequentato, insomma, quindi è anche tenuto molto bene. Ci sono tantissimi posti, sono le cannoniere di Sablici, le cannoniere del Monte San Michele, dove c'è stato il primo attacco con i gas, con l'iprite, che ha fatto qualcosa come 4.000 morti. Sono tutte delle fortezze sotterranee, e poi tanti posti di questi qui non sono neanche mai stati esplorati. Ci sono dei tunnel che si concentrano tutti sotto il San Michele e diventano tutti una grandissima stanza che era, ai tempi si crede, una polveriera. Io non ci sono entrato, ho fatto un pezzo del tunnel e poi era tutto crollato, questo tanti anni fa ovviamente, era troppo crollato, era pieno di rovi, non si riusciva a passare in sua maniera, però sta cosa c'è ancora. E con questi sentieri, quota 51, potete girare veramente settimane volendo, e sono tutti collegati insieme. Sono tutti collegati insieme e si arriva, cioè, volendo si può partire anche da Gorizia a piedi e farsi tutto il giro, è bellissimo. Si parte, non so, magari una giornata, un giorno si dorme a Fugliano, un giorno si dorme a Ronchi, un giorno si dorme, boh, insomma, qua ce n'è veramente quanto ne volete. E poi il bello è che trovate pure dei reperti bellici, cioè reperti storici, perché io ho tanti amici che vanno a cercare quel metal detector e trovano un sacco di roba, ma proprio camminando anche magari sui sentieri dopo che ha piovuto, si trovano ancora baionette, difficile trovare, però boh, proiettili, stelline, medagliette, monete. Poi ovviamente da qui, dal San Michele, si va verso Ronchi, insomma, in presa di fiume, e qui veramente di posti da girare ce n'è a bizzeffe. Un altro sentiero che è anche molto bello è quello che poi va verso la Slovenia, dove c'è un vecchio accampamento italiano che adesso ormai è proprio sul confine. C'è questo accampamento italiano abbandonato, ovviamente sembra un posto spettrale quasi, ma è veramente suggestivo, bellissimo. È proprio quasi diviso da metà del confine, cioè l'ultimo baluardo d'Italia prima della Slovenia. Ovviamente sul monte, subito al di là del confine, c'è un grandissimo monumento ai caduti per la Grande Guerra di liberazione del fascismo, con la bandiera slovena, per fortuna non jugoslava. Però cioè, si sente proprio che è una cosa di metri. Poi insomma, vabbè, Gorizia, se volete passarci le vacanze, trovate veramente di tutto, la storia. Poi c'è Aquileia, che ha 40 km. Aquileia comunque è città romana, c'è la basilica, ci sono tutti i musei romani, si scoprono affreschi e mosaici ogni giorno, cioè, ci sono gli archeologi che lavorano sempre qui da noi. Io lo dico perché, non so, magari per uno che sta a Roma va normale, qua invece non è per niente normale, anzi, tutt'altro. Siamo contenti anche di questa cosa qui, insomma, un piccolo pezzo di impero anche da queste parti. Sì, diciamo che veramente adesso parlandone non mi ero mai reso conto che siamo veramente così tanto ricchi di storia, cioè dal Medioevo, anzi dall'Impero Romano, al Medioevo, alla Grande Guerra, alla Seconda Guerra Mondiale, anche la Cortina di Ferro con la guerra fredda, insomma, anche qui, oltre che le rovine della Grande Guerra, ci sono anche un sacco di bunker della guerra fredda, perché gli piace fare esplorazione di luoghi abbandonati, e ci sono un sacco di bunker della guerra fredda, che quindi è roba relativamente recente, e che ci si può entrare proprio, bon, ci sono un po' di strappaglie da togliere, però ci si entra liberamente, non so quanto liberamente, ma che ve frega, e lì si capisce che veramente siamo stati una potenza mondiale fino a una trentina di anni fa, perché ci sono dei bunker veramente anche grandi, ed erano sicuramente anche ben equipaggiati, perché bon, era la forza d'arresto, insomma, qua eravamo il primo baluardo dopo la cortina di ferro, quindi si concentravano qua tutte le forze, insomma, di le speranze, anzi di fermare un'invasione sovietica ai tempi. Un bunker addirittura sul San Michele l'hanno due fratelli, l'hanno ristrutturato completamente chiedendo permessi vari, hanno fatto veramente le cose bene, appassionatissimi anche questi di ricerca storica, insomma, che cercano, vanno a caccia di tesori sepolti con metal detector. Hanno ristrutturato questo bunker della guerra fredda e l'hanno rimesso a nuovo, proprio con le scritte, ovviamente mi pare che ci sia anche una radio dei tempi, è veramente, veramente una bella iniziativa anche quella lì. Poi qui, insomma, Gorizia è un po' la base d'appoggio, sempre parlando di turismo, per, cioè, qualsiasi cosa, c'è il mare a 40 km, c'è Trieste subito vicino, le montagne sono comunque un'ora di strada, un'ora e mezza di strada, qua le montagne anche lì, a parte i reperti bellici e storici, sono bellissime, ci sono fiumi, c'è l'Isonzo ovviamente, c'è proprio Gorizia, qui veramente potete fare di tutto di più.
Bene, vi ringrazio per questi interessanti spunti e per queste memorabili storie che ci avete raccontato. Questa puntata di Voci della Frontiera finisce qui. Appuntamento al prossimo mese. Buona serata.
breaks out loud. Lust is in cages, it's on breaks loose. Just have to make it with someone I chose.
Saving it up Friday night. the Sultans, we're the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. We are the Sultans. We are the Sultans.